Fabrizio di Giulio Paolini, l'omaggio di un grande artista al Museo Pol di Pezzoli di Milano. Oggi nei Girasoli dedichiamo un'ampia pagina alla fotografia. A Reggio Emilia ha preso il via in questo weekend l'11ª edizione di fotografia europea. Il festival, quest'anno ispirato al progetto di Luigi Ghirri, Esplorazioni sulla Via Emilia. È legata alla fotografia europea la mostra al MAST, il museo della Fondazione MAST di Bologna, su come è cambiato il paesaggio in Emilia in seguito all'evoluzione del lavoro, della globalizzazione. La Via Emilia è un aeroporto, il lavoro di Franco Vaccari, ce lo racconta l'artista. WordPress Photo arriva oggi a Milano con le fotografie premiate. E ancora, il Museo di Fotografia Contemporanea riapre le porte con una mostra di Patrick Tosani. A Mantova i quadri da un'esposizione e l'installazione di Stefano Arienti a Palazzo Te, e ancora I colori del rock, una mostra al Museo Tornielli di Ameno. Quanta roba! Bentrovati ai Girasoli con le arti visive e con me Tiziana Ricci. Come vi dico sempre, adesso siamo in diretta e poi più tardi ci trovate nei podcast se volete risentire interviste o servizi. E visto che abbiamo tante proposte, idee, interviste, andiamo subito al Museo Pol di Pezzoli, che ospita fino al 22 di agosto Giulio Paolini per il Museo Pol di Pezzoli. Exposizio è il titolo di questa mostra e tra poco sentiremo l'intervista a Giulio Paolini, ma prima facciamo un salto nelle sale con la nostra collaboratrice e anche storica dell'arte, che è l'ideatrice di questo progetto, di questo confronto di un grande artista, di Giulio Paolini, con le opere meravigliose ospitate al Museo Pol di Pezzoli. È lei che ha avuto questa idea.
Esposizio che è un omaggio di Paolini al Pol di Pezzoli, ed è una, come un prisma, è una Paolini si occupa sempre dell'arte del passato, dell'arte antica, della, e qui c'è questa installazione bellissima in cui c'è
la Venere, come,
di... la Venere, sì, di Milo, ovviamente riprodotta in vario, con tutti questi pezzi di specchio che riflettono tutto ciò che c'è intorno al museo, per cui il tappeto di caccia, ma anche i progetti per crearla, ed è come un prisma che riflette tutto, ed è un po' il senso anche del crollo, dell'antichità, di tutto questo che c'è sempre in lui, questo cadere dall'alto dell'arte, che l'arte è qualcosa di divino che cade dall'alto e poi arriva sotto.
C'è sempre questo sguardo all'antico.
Questo sguardo, anche perché io l'avevo scelto per tanti anni fa come il primo per l'apertura del Pol di Pezzoli alle mostre di arte contemporanea, perché era il più, mi sembrava il più giusto, perché esplora tutti i metodi e tutti gli aspetti del fare arte, l'osservazione, la visione, l'esposizione, gli strumenti del fare arte, e quindi anche il museo è uno dei suoi temi, e tutto ciò qui in questi omaggi è riflesso. E poi però sono bellissimi nell'altra sala questi collage che ha dedicato in parte al museo, sono tutte citazioni come dei quiz sull'arte antica, sono bellissimi. Ecco, questi collage che sono veramente in gran parte dedicati al museo, ma non soltanto, e sono il fondo di tutta la serie che c'è alla parete è sul Circo Massimo, che era questa cosa romana che poi è andata scomparendo, che lui fa riapparire come segno anche della decadenza anche dei nostri tempi, queste grandi culture del passato che precipitano dall'alto. Ci sono molte citazioni, perché là c'è Engr, sempre sul Circo Massimo, c'è poi una parte anche dedicata, mi pare, a Raffaello che cade con il mondo, perché ha sempre questo, tra l'altro, questo riferimento agli astri, alla cosmologia, che c'era fin dagli anni 70, fine anni 60 già, perché ha cominciato giovanissimo.
E anche lui è stato affascinato
affascinato dalla,
allora lui per un po' di persone
dalla dama del pollaiolo
dei messaggi precisi. Ha preso una vecchia fotografia del museo quando era nel passato, credo 1930, e su questa ha messo la dama del pollaiolo. Ma secondo me il più bello di tutti è il Cristo del Bellini, di Giovanni Bellini, l'Imago Christi, che è un'opera stupenda, cui ha cancellato il volto e ha messo questo astro che si illumina nel volto, che è forse la cosa più interessante. Come qui Vela, qui ha preso una scultura nella sala nera di sopra, piano di sopra, ha preso una, il fondo sono appunto questa sala nera, ha preso questa scultura di Vela, l'ha raddoppiata, l'ha messa dall'altra parte, e al centro la sfera millare che c'è sopra, che è sempre l'idea del mondo, del girare, del tempo.
Questi collage sono meravigliosi e sono al piano terra, come la Venere di Fidia, che lui ha interpretato nel modo che ci descriveva Fiorella Minervino, con cui adesso saliamo al primo piano.
Chardin. Sì, si è ispirato a Chardin.
Per gli ascoltatori che ci sono tre signori seduti, questo è il tema.
Che sembrano diversi, sono sempre lo stesso volto, la stessa figura. Allora, si è ispirato a Chardin, che è questo grande artista del 600-700, che aveva disegnato, anzi un'incisione, c'è cioè una piccola incisione dove rappresenta l'artista che sta, anzi il disegnatore che sta, ha ripreso quest'idea.
Cioè l'artista e il modello.
No, artista, modello e osservatore. Sono le tre figure, sono le tre parti e oltretutto si gira tutto intorno, perché è l'idea appunto di questa esplorazione che lui fa sul significato dell'arte, sull'artista. L'arte è sempre qualcosa di divino che arriva all'artista, lo passa agli altri, e che cos'è? Tutti girano. L'arte vive solo se è partecipata da tutti. Allora, qui è sempre la stessa figura, ma che sembrano diverse, se ti muovi intorno. Però è sempre una persona diversa. In realtà è sempre la stessa figura. Io gli dico che è lui stesso, perché alla fine è sempre lui.
Sono tre persone. Vabbè, è con lui che ne parleremo. Infatti abbiamo intervistato Giulio Paolini.
Ho visto questa mostra meravigliosa, Exposizio. Partiamo da lì.
Forse la scelta del titolo in una parola latina è un po', come dire, vanitosa, e me ne scuso. No, del resto è, come dire, più lontana dal significato immediato che il termine esposizione avrebbe avuto. È più, come dire, più astratto, più distaccato dalle cose. Ecco, sta per esporre, ma insomma.
È un po' diciamo una sua cifra, questo guardare all'arte antica. Qui però in questo luogo
si esagera.
Sì, chissà come si è trovato bene.
Molto, infatti, devo dire innanzitutto che gli ospiti, la direttrice, la dottoressa Zanni, la Fiorella Minervino e tutti quanti mi hanno, come dire, assistito in questa impresa, sono proprio persone molto care e gentili, oltre che preparatissime nella loro materia. Forse non è la prima volta che l'arte contemporanea viene accostata all'arte antica in un museo che di solito non lo fa.
No, non è la prima volta, ma è un po' la sua cifra, questo sguardo all'arte antica.
Sì, e soprattutto lo sguardo all'arte antica, qui si è fatto proprio sguardo più specifico, dato le opere che ho scelto di esporre, perché non sono...
Qui per esempio la Venere di Fidia,
sì?
Riprodotta diverse volte con questi specchi, e poi si specchia nel grande arazzo.
Ragazzo.
Di una parete.
È appunto un'opera che si confonde in se stessa, cioè non consente di essere osservata e ammirata da un solo punto di vista. E è un po' quello che io intendo per esporre, cioè un'esposizione. Certamente costituita dagli oggetti e dalle opere che presenta, ma è anche in se stessa, in quanto esposizione, un'opera, cioè è qualche cosa che ha l'intenzione di mostrarsi e quindi insomma ha un'anima anch'essa.
Poi questi specchi creano nuove dimensioni.
Sì, lo specchio ha questa magia, diciamo, di moltiplicare l'immagine, e in questo caso anche lo specchio è stato, come dire, messo in modi obliqui e irregolari, in modo che non ci sia una specchiatura diciamo diretta e lineare, ma c'è una specchiatura un po' caleidoscopica e quindi diciamo complessa nell'effetto visivo.
Mi parli dell'opera che c'è al primo piano?
L'opera al primo piano si chiama 3x3 ed è fatta ed è costituita da tre figure di gesso, sono calchi in gesso, che a tutta prima sembrano uguali l'uno all'altro. In effetti lo sono, ma non del tutto, perché uno dei tre personaggi tiene nella sua mano una matita appoggiata su un foglio. Io lì ho cercato di, come dire, dare la stessa identità, la stessa immagine all'autore che ha la matita in mano, al modello che sta per essere ritratto e all'osservatore che siamo noi che ci accostiamo all'opera. Quindi per me è stato come un paradosso, se vogliamo, però un'intenzione, quella di accomunare nella stessa identità queste tre figure, cioè l'autore, il modello e l'osservatore.
Nei suoi collage ha anche guardato alle opere del,
sì,
del museo e sì, le ha interpretate.
Sì, c'è un certo numero di opere su carta in una delle sale e in particolare una serie di collage che sono collocate in quella sala riprende anche come elemento visivo proprio alcune opere che stanno qui nel museo. È un po' un'allegoria di un'Italia che non c'è più o che si sta un po' sgretolando. cioè
infatti ci sono anche immagini del museo
sì, infatti,
di anni fa.
Sì. Il mio parere personale è che insomma in Italia ci sia qualche cosa e continuerà ad esserci qualcosa di essenziale e inimitabile. È vero però che il contesto in cui queste cose sono tuttora conservate non è sempre favorevole a questa funzione e quindi diciamo sono relativamente pessimista sul futuro italiano in questo senso naturalmente. Quindi questa serie di collage che si chiama Italia Antiqua evoca un po' una memoria di qualcosa che c'è e non c'è.
Ma qual è la sua concezione del museo? Come dovrebbe essere? Che adesso se ne sta parlando parecchio, insomma,
sì,
di quello che deve essere il museo, di quanto deve essere aperto.
Ecco, io sono, ahimè, legato a un'immagine un po' tradizionale del museo, in quanto io continuo a ritenere che il museo debba essere un'area riservata, silenziosa, idonea alla concentrazione. Invece le teorie più recenti parlano di un museo come luogo d'accoglienza, con varie diciamo attività e distrazioni. Ecco, io naturalmente non prendo partito per quello che ho detto prima, ma sono un po' dubbioso sul fatto che il museo debba diventare un parco giochi. Ecco,
E come si fa allora a farlo arrivare alla gente? Come si fa a stimolare l'interesse delle persone?
Non lo so, di fatti io non dirigo nessun museo e sono soltanto un fedele frequentatore dei musei. No, non lo so, effettivamente ha ragione, cioè tutto il mondo oggi non esiste se non c'è un richiamo a qualche cosa. Ci sono state per esempio delle mostre di certi musei che esponendo le opere di collezione propria, però intitolando l'esposizione in un certo modo, selezionando le opere, fanno di una collezione stabile l'occasione di una mostra. E in questo caso
un po' quello che è stato fatto a Brera col nuovo direttore.
Credo, sì. In questo caso appunto si ottiene lo scopo di una maggiore frequentazione, però che non sia questa maggiore frequentazione a scapito della concentrazione e della meditazione.
C'è una sorta di sacralità che non va sciupata.
Che non va sciupata.
Monte Carlo simil a first Mala.
Aba lama risti cota stockal instigator rota. Solchi, solchi, bi, bi, la, solchi.
Giulio Paolini, un grande artista, con Exposizio, il suo omaggio al Museo Pol di Pezzoli. È una mostra che potete vedere fino al 22 di agosto e che vi consiglio caldamente di non perdere perché è veramente bella. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso ci spostiamo a Reggio Emilia perché proprio in questi giorni si è aperta Fotografia Europea, l'undicesima edizione del Festival di Fotografia, ormai storico, che si allarga sempre di più perché quest'anno è andato anche in altre città, oltre a Reggio Emilia, e il tema di quest'anno è la Via Emilia, strade, viaggi e confini. È un argomento che riprende a 30 anni di distanza un progetto curato dal grande Luigi Ghirri, Esplorazioni sulla Via Emilia nell'86, un'opera collettiva curata da Luigi Ghirri a cui parteciparono molti fotografi che raccontavano il volto appunto di un paese reale. Noi ne parliamo con Walter Guadagnini che con Elio Grazioli ha curato questa edizione. Allora, dicevo, ispirata a Esplorazioni sulla Via Emilia dell'86 curata da Ghirri.
Ci siamo proprio ispirati a quella mostra e a quell'evento, diciamo, perché poi non è stata solo una mostra, ma c'era anche tutta la parte letteraria curata da Gianni Celati in quel momento, e ci siamo ispirati per l'appunto a quell'evento, lo abbiamo ricostruito con materiali ovviamente dell'epoca, quindi non solo le foto che erano state esposte 30 anni fa, ma anche ad esempio i provini, le lettere che si scambiavano gli autori, insomma una ricostruzione di clima di quel momento che è stato epocale per la fotografia italiana, proprio perché ha raccontato un pezzo di Italia e un pezzo molto noto e molto frequentato come la Via Emilia con occhi completamente diversi dal passato, cioè con gli occhi di una generazione che cercava di vedere non più solo i monumenti o non più solo le cose singolari della realtà, ma invece andava a cercare proprio quell'infraordinario, come diceva un grande scrittore francese, che si trova tra le cose della realtà. E la Via Emilia da questo punto di vista è veramente un bacino, come dire, pressoché inesauribile.
Senta, questi elementi preziosi di cui ci parlava dell'86 sono esposti ai chiostri di San Pietro, giusto?
Sì, sono esposti ai chiostri di San Pietro, e proprio ai chiostri di San Pietro, poi dopo che uno si è goduto, come dire, questa parte, questa immersione in una Via Emilia di 30 anni fa, c'è anche la produzione di questa edizione di Fotografia Europea, una delle produzioni più importanti di questa edizione di Fotografia Europea, che è Esplorazioni 2016. Cioè abbiamo cercato di vedere come, se e come oggi si potesse raccontare ancora la Via Emilia fotograficamente e in che modo.
Senta, Guadagnini, ma in questa edizione mi sembra che il festival si dilati anche in altre città. Io infatti ho visto la mostra al MAST, il MAST di Bologna, che in pratica riprende proprio questo discorso delle fabbriche, del lavoro, di come è cambiato il lavoro in Emilia.
Sì, diciamo che da questo punto la mostra è davvero un viaggio non solo in questo caso metaforico o visivo, ma è un viaggio letterale per chi volesse vedere l'intera edizione di Fotografia Europea, perché c'è appunto la mostra al MAST che citava lei, ma ci sono anche le mostre a Linea di Confine a Rubiera, e ci sono le mostre, c'è la mostra organizzata dall'OCSAC a Parma con i materiali d'archivio dedicati, quello straordinario archivio che è l'OCSAC, che sono materiali recuperati e ordinati proprio sul tema ancora delle Via Emilia. Lì si parte addirittura dall'Ottocento e si arriva ai giorni nostri, quindi davvero un'edizione itinerante in questo modo.
Sì, ma torniamo a Reggio Emilia. Cosa ci segnala di mostre importanti da non perdere?
Tutte naturalmente, in particolare
Perché direi... sono tante.
Sì, no, infatti sono, mi ha detto qualcuno che sono 35, noi non ce ne eravamo resi conto, ma sono abbastanza. Ma dunque, c'è sicuramente la collettiva a Palazzo d'Amosto, che si chiama sostanzialmente Dalla Via Emilia al Mondo, proprio per rendere immediatamente l'idea di cosa si va a vedere. Sono 9 autori europei, tra cui 2 italiani, Paolo Pellegrini e Paola De Pietri, ma poi tanti altri che non cito, che raccontano appunto le strade del mondo, in qualche modo, ed è un racconto della contemporaneità sotto diversi aspetti. C'è la riflessione sulla cronaca e sulla contemporaneità, ad esempio, di Kent Clich intorno a Gaza, c'è appunto Paolo Pellegrin sul confine tra Stati Uniti e Messico, c'è una storia molto lunga raccontata e molto affascinante raccontata da Stuke Sieber di una profuga, delle storie, delle vicende che stanno intorno a una profuga bosniaca finita negli Stati Uniti, e poi ci sono anche poi delle vere e proprie invenzioni intorno al tema della strada, del confine, del viaggio, che si concludono con questo viaggio sulla Luna che uno di questi artisti, Michael Najjar, sta letteralmente preparando.
Non possiamo raccontarvi tutto perché c'è troppa roba. Ci sono, avete sentito, più di 30 mostre solo in Emilia, a Reggio Emilia, e poi in altre città ce ne sono altre. Però potete approfondire il programma su www.fotografiaeuropea.it e c'è tempo fino al 10 di luglio per visitare queste mostre. Io adesso pensavo di portarvi in questa mostra al MAST, che è quel bellissimo museo che è stato aperto qualche tempo fa a Bologna, la Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia a Bologna in via Speranza al 40, che ospita la mostra Ceramica, Latte, Macchine, Logistica, Fotografie dell'Emilia Romagna al lavoro. E sono mostre dedicate al lavoro e al paesaggio dell'Emilia Romagna, sono 200 immagini, e con le fotografie dei grandi vediamo proprio il cambiamento che c'è stato. Le opere di fotografi, per esempio le immagini tratte dal film Il deserto rosso dal 64 di Michelangelo Antonioni aprono il percorso, e poi c'è un operaio bolognese, un ritratto realizzato da Enrico Pasquali, le immagini di dispositivi e attrezzi prodotti alle officine Minganti, macchine confezionatrici dismesse fotografate da Gabriele Basilico, e ancora gli scatti di Paola De Pietri che ci portano in una fabbrica di lavorazione tradizionale delle ceramiche. Noi abbiamo parlato con Paola De Pietri.
Le fabbriche nelle quali sono stata sono 4 in Emilia, perché questo lavoro nasce con linea di confine ed è stato un incarico legato all'interpretazione di questi mondi che peraltro io non conoscevo.
Quello che mi ha colpito è che diceva che non ci sono gli operai, ce ne sono pochissimi.
Sì, perché diciamo che il processo produttivo è cambiato moltissimo negli ultimi anni, è molto automatizzato, e quindi gli operai e le operaie soprattutto sovrintendono al buon funzionamento delle macchine.
Quindi grandi macchine e pochi operai?
Sì.
Una delle ragioni della disoccupazione?
No, adesso... o anche diciamo del si può leggere in questo senso, si può leggere anche che gli operai certamente non sono sottoposti a lavori usuranti sicuramente come era fino a 30 anni fa. Però volevo soffermarmi su questo lavoro perché quello che per me è più importante è, non è stato tanto fotografare il processo produttivo, la tecnologia e quello che è stata diciamo la tecnologia in specifica di oggi, ma tanto mi interessa di più avere posto l'attenzione su quello che è il procedimento della trasformazione del materiale, che comunque rimane immutato da migliaia di anni, e cioè quello della lavorazione, le cose principali, quello dell'affinamento, dello sminuzzamento dei materiali, della scelta delle polveri e della loro trasformazione in un'altra cosa. E infatti il lavoro si chiama Secco Umido Fuoco, che ricorda alcuni aspetti alchemici di questo procedimento. Procedimento che tra l'altro è stato anche espresso da un alchimista, da un alchimista del Cinquecento che si chiama Cipriano Piccolpasso, che è stato uno dei primi a rendere noto quelli che erano i processi della lavorazione delle terre e della loro trasformazione.
È diventato un po' più difficile fotografare il lavoro, perché prima era più esplicita la fatica dei lavoratori e degli operai, adesso soprattutto si vedono le macchine. E lei condivide questa opinione?
No, cioè, diciamo che se si è abituati ad un'immagine, almeno penso, credo che dipenda soprattutto dal tipo di industria, non credo che questo valga per tutte le industrie. Certamente in questo caso, rispetto a quello che anche io immaginavo, l'aspetto del lavoro è un lavoro soprattutto di controllo e non più di spostamenti o di lavoro, diciamo.
O di fatica, insomma. E poi ci sono le fotografie di Olivo Barbieri dedicate a Cavriago e alle code davanti alle casse dei centri commerciali. E poi c'è un'opera che mi ha davvero affascinato, è un video, perché lui insomma faceva e fa i video, intitolata La Via Emilia è un aeroporto. Allora mi sono fermata a guardare incuriosita ed era il lavoro di Franco Vaccari. E allora è proprio lui che ci spiega com'è nato questo lavoro.
Mi ero accorto con un certo stupore che in nessun altro posto d'Italia c'è lungo una strada quello che c'è in Emilia, lungo la via Emilia, cioè ai lati della via Emilia. C'è una quantità di aerei autentici parcheggiati nei cortili di ville, cascinali, eccetera. Cioè,
non... aerei piccoli?
No, anche di dimensioni discrete, cioè, ma aerei reali. Come se ci fosse negli abitanti del posto una ansia di partire, di allontanarsi, di non essere stanziali. Allora, dovendo fare una cosa sulla via Emilia, l'ho intitolato La Via Emilia è un aeroporto. Poi, sempre lungo la strada, e soprattutto verso le periferie, verso i luoghi, diciamo così, di minor prestigio abitativo, ci sono le case con le parabole che stanno a indicare che sono case abitate
da stranieri, musulmani. Infatti stanno passando delle immagini di un signore.
Questa qua è probabilmente la Turchia, seguito dal cameraman. Sono entrato dentro senza previo avvertimento in alcune di queste case, chiedendo se potevo vedere cosa stavano osservando alla televisione.
E come è stato accolto?
Benissimo, gente gentile.
Ecco, qui si vede infatti che la salutano.
Gente gentile che ho visto che si erano sintonizzati sui paesi di origine, cioè Nord Africa, Medio Oriente. Poi, sempre nell'indagine sulla strada, durante la notte sono andato, era l'8 marzo, la giornata della donna, ho approfittato per portare le mimose e a interrogare le prostitute che lavoravano nelle periferie.
E come l'hanno presa? Infatti vedo che c'è il mazzolino.
Quelle, diciamo così, di colore erano molto sospettose, si allontanavano. Quelle dell'Europa dell'Est invece erano molto più disponibili al dialogo. Ecco, vede che sto portando la mimosa, eccetera. E queste ascoltavano, avevano anche delle musicassette, ascoltavano canzoni dei paesi d'origine, eccetera. Quindi, che cosa ne ho detto? Gli abitanti si sintonizzavano sui paesi di origine, le prostitute probabilmente pensavano ai paesi di origine e i locali, noi indigeni, mettevamo aerei nei nostri cortili pronti a decollare. Quindi praticamente la via Emilia era una specie di aeroporto, cioè un posto dove si sognava l'altrove.
Franco Vaccari Ai nostri microfoni ha raccontato il suo lavoro, la Via Emilia è un aeroporto. È un lavoro bellissimo che fa parte di questa mostra ospitata al MAST fino all'11 di settembre. Tra l'altro il percorso è arricchito anche da un video di Tim Davis e William Guerrieri. È molto bello e molto interessante perché sono una serie di interviste, lì non si parla solo di fotografia, ma questo cambiamento dell'Emilia Romagna attraverso anche il lavoro di registi come Visconti, Antonioni, di artisti come Morandi, Ghirri, Celati e di scrittori come Zavattini. Il MAST è in Via Speranza, bel nome della via, Via Speranza 42 a Bologna, un pochino fuori dal centro, e l'ingresso è gratuito, è aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Siete all'ascolto di Radio Popolare dei Girasoli, che adesso vi porta alla Galleria Sozzani di Milano in Corso Como, perché oggi pomeriggio dalle 15 alle 20 viene inaugurata questa edizione del World Press Photo, fotografia e giornalismo. Le fotografie premiate, le foto sono del 2015. Sapete che questo è un prestigiosissimo premio di fotogiornalismo. Ogni anno dal 1955 una giuria indipendente formata da esperti internazionali sceglie le fotografie ritenute migliori dell'anno. 41 i fotografi premiati, e la giuria di questo 59esimo World Press Photo ha scelto come foto dell'anno 2015, ne abbiamo già parlato quando è stata scelta, un'immagine del fotografo australiano Warren Richardson, che nell'ultimo anno ha lavorato al confine tra la Serbia e l'Ungheria, raccontando la crisi dei rifugiati. E questa fotografia premiata è stata scattata nella notte del 28 agosto del 2015 e ritrae un uomo che aiuta a passare un bambino attraverso il filo spinato del confine serbo-ungherese a Rotske. E l'immagine ha vinto anche il primo premio per la categoria Spot News. Allora andiamo in galleria, la Galleria Sozzani, con la direttrice della galleria, Maddalena Scarsella.
Warren Richardson,
sì,
che è un australiano che vive però a Budapest e che da anni segue tutto, diciamo, il percorso degli immigranti. Sembra addirittura che lui si muove solo camminando per avere un contatto, come dire, diretto e costante con gli migranti, e questa foto fra l'altro è stata scattata in una notte in cui per fortuna c'era la luna, perché non poteva utilizzare nessun tipo di flash in quanto era una situazione molto al limite, sembra dentro un fosso ed erano cercati dalla polizia nel confine tra Serbia e Ungheria.
Ed è un papà che sta passando un bambino,
esatto,
sotto il filo spinato.
È un papà siriano che passa questo bambino, e sembra che stessero lì da 5-6 ore appunto a cercare di oltrepassare questo confine nel buio più pesto. È una fotografia assolutamente un po' vecchio stile, un po'.
Ma credo, a parte la bellezza, penso sia stata premiata, scelta anche per motivi politici, credo.
Sicuramente, no? Penso. Beh, è un messaggio universale, innanzitutto, penso. Si può dire che sì, sia una fotografia politica, ma anche apolitica, nel senso che è un passaggio tra uno spazio e un altro, cioè corrisponde molto alla nostra contemporaneità in tutti i sensi, cioè abbraccia.
Certo. Questa edizione ha delle novità, qualcosa di particolare?
Trovo che ci sia molto più bianco e nero di rispetto agli altri anni.
Negli ultimi anni c'era stata qualche polemica perché avevano, soprattutto per quanto riguarda la cronaca eccetera, erano state scelte delle fotografie un po' cruente, un po'.
Sì.
Quest'anno com'è andata?
Ma quest'anno per ora non ci sono stati ancora problemi. La parte più cruente è la parte che riguarda i rifugiati, che è uno dei temi, fra l'altro, principali, diciamo, di quest'anno, anzi forse è forse il predominante, pertanto non, ma anche rispetto alle scelte della giuria, rispetto all'anno scorso che è stata poi addirittura eliminata una fotografia, non ci sono state polemiche. È comunque presente qualche immagine molto forte,
bambini perché dormono, che sono sempre in condizioni
buscani, anche se appunto qui insieme al curatore del WordPress abbiamo scelto di un percorso che vada dagli immigranti nel loro paese, che insomma che è la causa del loro poi spostamento ovviamente, fino ad arrivare a, diciamo, oltre il confine, dove poi in un certo modo si riposano, ma che comunque si trovano ancora in condizioni assolutamente di,
insomma, un percorso che fa un po',
esatto,
la storia,
sì,
di questo,
fa un po' la storia, e appunto si riscontrava insieme come diciamo i punti più toccati dal reportage fotografico siano, forse per facilità anche di essere raggiunto a parte dei fotografi, è la parte oltre il confine, e come invece c'è sempre meno reportage di guerra.
C'è proprio qualche fotografia che le sembra particolarmente significativa?
C'è la parte della guerra proprio, no?
Questa?
Sì, queste sono questi due, questa è Siria.
Sì, infatti.
Sono due fotografie diverse. E appunto ci raccontano.
È siriano questo il fotografo?
Sì, è siriano. E anche questo. E porla, appunto, ci raccontano la realtà che vivono lì.
Sì, le fotografie qui sono terribili.
Sono terribili.
Poi questi invece sono i profughi.
Sono i profughi, quindi già siamo già al confine, quindi in condizioni, come dire, sempre estreme, ma già più facili. Sì. Trovo interessante l'introduzione, e questo da due anni, che si è inserito i progetti a lungo termine, quindi è permesso a, e questo appunto probabilmente anche per in un certo modo la crisi del fotogiornalismo, nel senso che essendo di più fotogiornalisti, lavorando di meno, hanno anche più tempo per concentrarsi sui lavori o necessità di...
Perché lavorano di meno?
Perché sono
per cambiamenti tecnologici?
Da una parte quello, e anche per l'aumento esponenziale dei fotografi. Per fortuna,
cioè,
comunque,
ce ne sono troppi?
Ce ne sono tanti, siamo comunque sempre di più in ogni campo, e anche perché è reputato quasi sempre meno necessario una fotografia di qualità, che invece è proprio un peccato, perché come si può vedere qui, in fondo, anche pur essendo fotogiornalismo di altissima qualità, e che è necessaria per come dire, per informare in una certa maniera, e non con un livello di qualità alto.
WordPress Photo, la mostra viene inaugurata a Milano questo pomeriggio a partire dalle ore 15 fino alle ore 20 alla Galleria Sozzani di Corso Como al 10, e noi abbiamo sentito la direttrice Maddalena Scarsella. Adesso andiamo a Cinisello Balsamo, perché riapre i battenti il Museo di Fotografia Contemporanea. Riapre con una mostra dedicata a Patrick Tosani, La forma delle cose. E noi ne parliamo col direttore Roberta Valtorta. Riapre proprio il museo?
Sono in corso importanti accordi con la Triennale di Milano, anche con la collaborazione del Ministero e della Regione Lombardia, che porteranno a una riapertura. Al momento abbiamo una mostra, che è un primo
esatto,
segnale,
che inaugurerà questo pomeriggio, che è legata alle manifestazioni della 21ª Triennale di quest'anno.
Sì, la mostra fa parte del grande progetto, del grande programma della 21ª Triennale, quindi è una mostra che in qualche modo ha a che vedere con il design.
Allora, parliamo di questa mostra.
La curo io. Patrick Tosani è un importante artista francese e molto noto a livello europeo, ma poco in Italia, anche se ha esposto proprio la Triennale e anche la Biennale di Venezia, il quale lavora moltissimo sulla scala degli oggetti, la scala delle cose, siano essi oggetti prevalentemente, ma anche architetture, anche il corpo umano o parti del corpo, creando delle gigantesche immagini in cui le cose di tutti i giorni, gli oggetti quotidiani, le ritroviamo enormi in una, diciamo, dimensione percettiva completamente nuova.
Un po' quello che ha fatto Oldenburg nell'arte.
Esatto, esatto, proprio, è proprio giusto. Anche se Tosani non vuole essere paragonato a Oldenburg, perché dice che lui non punta sulla spettacolarità pop, ma piuttosto su una riflessione più, come dire, tranquilla, più di tipo filosofico, no? Cioè, chi è l'uomo e che cosa sono le molte cose che lo circondano, in sostanza, no? Chi siamo noi che ci aggiriamo in questo mondo di cose, di oggetti, di manufatti. La mostra è su due piani del museo. Al primo piano ci sono cose che hanno a che fare col corpo, quindi abbiamo calzoni, maschere che diventano maschere, abbiamo camicie, abbiamo scarpe e vestiti stessi ingranditi. Al secondo piano sono oggetti puri, quindi troviamo dei tacchi di scarpe, dei cucchiai, dei tamburi, dei bicchieri e delle architetture che invece sono, risultano come rimpicciolite, no? In una specie di straniamento. Allora, è un qualcuno che ragiona su che cosa può fare la fotografia, perché non dimentichiamo che l'ingrandimento è una potenzialità pazzesca della fotografia, no? Ti fa vedere cose che nella dimensione naturale non vedi, quindi un ragionamento su lo sguardo della fotografia che è diverso dallo sguardo umano. E l'altro aspetto, secondo me, è proprio questo vivere dell'uomo in mezzo alle cose, interrogarsi, come quando fissiamo una cosa, diciamo, che cos'è questo, no? Stiamo lì e piano piano perdiamo la dimensione della realtà. C'è un gioco fra realtà e irrealtà.
Grazie alla direttrice Roberta Valtorta del Museo di Fotografia Contemporanea, che ha sede a Cinisello Balsamo, e vi dico anche dove, in un posto bellissimo, perché è Villa Ghirlanda, una bella villa, in via Froval 10. Se ci andate coi mezzi ci arriva il tram 31, si ferma proprio davanti. E la mostra verrà inaugurata questo pomeriggio alle 18:30 e poi si potrà visitare fino al 12 di settembre. Mostra viene aperta questo pomeriggio alle ore 16 ad Ameno, questa località deliziosa dove siamo andati diverse volte perché ci sono proposte affascinanti di solito. Al Museo Tornielli, oggi pomeriggio alle 16, viene inaugurata la mostra I colori del rock, curata da Massimo Bonelli. E visto che parliamo di rock, indovinate chi ce ne parla? Il nostro collaboratore Roberto Caselli.
Si tratta di una mostra interessante, una mostra che si chiama I colori del rock, è organizzata, voluta da Massimo Bonelli, sarà tutti i weekend fino al 12 di giugno. Cosa dire, è una mostra, una sorta di Woodstock multiculturale con le mille sfumature del rock che prendono quota costantemente. È interessante sentire cosa dice lo stesso curatore Massimo Bonelli, dice che ha vissuto decenni di musica e ora mi è sufficiente chiudere gli occhi per risentire suoni meravigliosi, rivedere fantastiche immagini. Una volta riaperti gli occhi mi appare un arcobaleno psichedelico, quello che vedono soltanto i colori del rock. Insomma, c'è da crederci, perché Massimo Bonelli è un super esperto musicale, uno che ha cominciato la sua carriera come ufficio stampa della EMI e poi l'ha conclusa come presidente della Sony italiana. La mostra in realtà è un grande concerto di immagini e presenta opere di una quindicina di autori originali che vanno da artisti psichedelici come Matteo Guarnaccia e Ato Scollura, ai pittori pop come Carlo Montana, Giancarlo Montuschi, Eugenio Rattà e Francesco Musante. Sono poi disegnatori di copertine di dischi, tra cui Mauro Balletti, a cui si devono le principali cover di Mina. Ci sono degli scultori come Stefano Bressani e Marco Lodola e poi insomma tanti altri ancora. Una quindicina, come vi dicevo, di artisti più o meno che espongono ciascuno secondo i loro criteri, secondo le loro idee. Insomma, è garantita una rassegna originale in cui la musica è davvero un pretesto per esaltare tutte le altre arti. Si passerà con disinvoltura da Yesbury al Laurent Canyon, da un jazz club di Manhattan al blues di Bourbon Street di New Orleans. Tutto con immagini e colori che rimarranno sicuramente nella memoria. Assolutamente è da vedere, una rivista di quadri e di sculture che rimarrà sicuramente nella memoria.
ci fidiamo del consiglio di Roberto Caselli. Allora, la mostra apre al Museo Tornielli, che è nel centro di questa deliziosa località che è Ameno, alle ore 16, I colori del rock. E io vi segnalo anche alcune altre mostre. Una a Cologno Monzese, l'ingresso è libero, alla mostra Una parola e un gesto, un progetto sulla disabilità. Mostra del movimento artistico Spirale di Luce e dei pittori dell'associazione La Nostra Comunità. Verrà inaugurata questo pomeriggio alle ore 18, poi si potrà vedere fino al 15 maggio, dove? Nella chiesa antica dei Santissimi Marco e Gregorio in piazza 11 febbraio, appunto, a Cologno Monzese. Se ci andate col metro si scende a Cologno Centro e l'ingresso è libero, come vi dicevo, oggi alle 18. Poi c'è un altro luogo che è Casal Buttano. Casal Buttano, 60 fotografie di Fulvia Pedroni nella sala Voghera dell'ex Filanda Iacini. Viene inaugurata alle ore 17:30 ed è una carrellata di protagonisti del cinema, del teatro, della TV, da Benigni a Nicole Kidman, John Travolta, Dustin Hoffman. Sono 33 ritratti. A Trivero, questo pomeriggio alle 15, in Casa Zegna di Trivero vicino Biella inaugura Pietro Porcinai, Giardini e paesaggio tra pubblico e privato. È un'inedita mostra all'interno dello spazio disegnato dallo stesso Porcinai come giardino d'inverno sul tetto dell'anificio Zegna, ora adibito a spazio per mostre temporanee. Porcinai, considerato uno tra i più importanti architetti e paesaggisti. La mostra viene inaugurata questo pomeriggio alle ore 15. E poi sono in chiusura, ma vi volevo ricordare Exit 2, il corpo del suono del gruppo Vertov. Exit 2 è una video installazione con la regia di Luca Scarsella, le musiche di Michele Tadini, e viene presentato, come sapete, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, alla Fabbrica del Vapore, nello spazio dedicato alla ricerca progressiva gestito da Studio Azzurro. I Girasoli termina qui, io vi mando un caro saluto e vi auguro buone mostre. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre alle 11:30. Ciao a tutti.